Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti a questa puntata di Storia della Chiesa che dedichiamo a una figura storica straordinaria, di importanza estrema, ovvero a Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola è contemporaneo praticamente agli eventi che abbiamo visto ultimamente, cioè la scoperta del nuovo mondo. Di fatto opera nella seconda metà del 400 e la sua vicenda di frate domenicano va, diciamo, va oltre la ristretta questione di Firenze, la città in cui opera, in cui muore e di destino, diciamo, di questa città, ma di fatto in qualche modo incide sulla storia stessa della Chiesa, perché Savonarola, anticipiamo, ebbe un durissimo scontro con Papa Alessandro VI Borgia, scontro che culminerà infine nella morte di Savonarola. Quindi capire Savonarola implica anche aprire le riflessioni su Papa Alessandro VI, che è uno dei papi più, suo malgrado, più famosi della storia, perché è universalmente conosciuto come un papa particolarmente, diciamo, negativo. E quindi, dopo aver affrontato Savonarola, cercheremo di risolvere anche un po' l'enigma di Alessandro VI e di vedere quanto c'è di leggendario, quanto di autentico nella narrazione comune su Alessandro VI Borgia. Quindi il destino di questi due uomini, Savonarola, grande predicatore domenicano, e Papa Alessandro VI Borgia, si intrecciano fortemente e noi li tratteremo ovviamente anche quanto alle loro relazioni, ma innanzitutto preliminarmente cerchiamo di capire la figura di frate Girolamo Savonarola. Savonarola è un frate domenicano che era nato nel 1452 a Ferrara e qui era vissuto, ha trascorso l'infanzia, crescendo in una famiglia molto illustre, una famiglia illustre, influente, la madre era di origine nobiliare, una no nobile famiglia. Il padre aveva svolto funzioni di medico di corte presso la corte estense, quindi di fatto era una famiglia colta, molto fine, di ceto sociale elevato e inserita in qualche modo nella vita di corte. Girolamo ha diversi fratelli, uno dei quali sarà domenicano come lui, ma non conosciamo molto del destino degli altri fratelli. È come se tutta la straordinaria e tragica vicenda di questo grande personaggio storico abbia oscurato in qualche modo la storia degli altri familiari. Viene avviato a studi abbastanza approfonditi di retorica, grammatica e musica dal nonno, una figura molto importante nella sua formazione perché era molto colto, fine e si prende cura con estrema dedizione del nipote. E poi, avviato a studi superiori, secondo l'uso del tempo, dal padre che conta di far di lui un medico. Ricordiamo che in quell'epoca, siamo a fine 400, ma in realtà in ogni epoca, in un certo senso, la professione di medico era una professione estremamente prestigiosa. Esigeva un complesso percorso di studi perché medicina era una delle pochissime facoltà medievali, c'era diritto, diritto canonico, medicina, filosofia e teologia. Questi erano gli studi universitari del tempo. E la laurea in medicina, che era una laurea che si conseguiva in poche facoltà scelte molto famose, apriva la strada a carriere piuttosto importanti e anche alla sicurezza economica, quindi di fatto era una carriera discretamente prestigiosa, quella che il padre sognava per il figlio. Ma di fatto Savonarola lascia tutto a un certo punto e si ritira praticamente nel 1475, quindi a 23 anni, lascia gli studi, aveva già lasciato la medicina per concentrarsi sulla teologia e entra, come dire, abbandonando in un certo senso la famiglia in modo repentino, in modo molto brusco, inaspettato, si ritira come novizio domenicano a Bologna, dove c'è in quel momento e anche oggi un importantissimo studium domenicano, cioè un importantissimo convento con annesso uno studio, una facoltà di teologia e filosofia che rilascia gradi accademici, dove i domenicani possono appunto conseguire i titoli più importanti in campo teologico. Quindi di fatto entra in questo prestigioso ordine, l'ordine dei frati predicatori. E di fatto la rottura brusca, decisa con la famiglia, e con una famiglia che oltretutto gli prospettava la migliore delle carriere, il successo, in qualche modo di inserirsi nel modo più fruttuoso, più positivo dentro la vita sociale di Ferrara, di fatto ci fa capire un tratto del carattere del giovane Girolamo, cioè Girolamo è un carattere molto forte, molto deciso, molto esigente, innanzitutto con se stesso, e molto fermo, capace di scelte, potremmo dire, radicali. Questo tratto non lo vediamo solo in questa entrata in convento, ma lo vedremo spesso durante tutta la sua vita. Il perché entri in convento, cioè il mistero della sua vocazione, ogni vocazione è sempre un po' un mistero, diciamo, è avvolta giustamente nel segreto, nel mistero del rapporto dell'anima con Dio. E quindi si può dire che nessuna vocazione, nemmeno la più scontata o semplice o lineare, è mai veramente comprensibile da chiunque la osservi dall'esterno. La vocazione riposa nel segreto dell'anima che la riceve. Però ecco, abbiamo delle tracce negli scritti di Girolamo, nelle lettere alla famiglia, in cui Girolamo afferma che, avendo visto lo sfacelo morale del mondo, ha frequentato l'università, ha visto, è vissuto in una grande città. Come Ferrara, che è una delle più importanti città rinascimentali, lussuosa, elegante, ricca, e quindi il mondo lo conosce in qualche modo, non è cresciuto sulla luna, da persona sensibilissima, di grande cultura, di profonda intelligenza, ha avuto come una rivelazione, ha visto che il mondo è sepolto nel vizio, è sepolto nell'incredulità, è sepolto nel male, e ha deciso così lucidamente di separarsene. E afferma appunto nel suo testo che ha scelto per essere libero di non avere moglie, rinuncia al matrimonio, vuole la piena libertà di dedicarsi allo studio, di dedicarsi al Signore e per avere pace si ritira dal mondo in questo luogo, in questa casa religiosa, in questo ordine domenicano. Quindi una scelta che apparirebbe consapevole, lucida, anche come dire fredda. Fatta con un discernimento molto esatto e molto preciso. Questa ricerca di semplicità, di libertà spirituale, di essenzialità, che lo porta a rinunciare alla famiglia, al matrimonio, alla vita familiare, al lavoro nel mondo e a ritirarsi appunto nella solitudine del chiostro, onde attendere nella pace alla propria anima, alla crescita, nella virtù, alla vita spirituale. E quindi dobbiamo prendere atto di questa svolta. Lascia tutto e effettivamente si ritira in convento. Qui vive un'intensa esperienza di studio, ovviamente riceve una formazione superiore, una formazione molto elevata che ricevevano i frati predicatori più comunemente detti domenicani, una formazione intellettuale di primo ordine che San Domenico ha posto a fondamento della vita stessa dei domenicani. Questa formazione, vedremo che lo accompagnerà per tutta la vita, e per tutta la vita rimarrà anche, se non essenzialmente, un uomo di cultura, un uomo di studi, un prolifico scrittore, insomma una persona che, come spesso accade nei domenicani, ha una devozione straordinaria allo studio, al raccoglimento, alla vita di preghiera. Ebbene, questo è l'inizio del cammino religioso di Girolamo, che, conseguiti i gradi accademici e ricevute le ordinazioni diaconale e sacerdotale, inizia a essere mandato in missione dai suoi superiori. E le missioni vedono una prima importante parentesi dal 1482 al 1487 a Firenze, la città poi per lui fatale, e dopo questa esperienza numerose altre assegnazioni, numerosi altri viaggi e incardinamenti in diversi conventi lombardi, emiliani, toscani, un po' girovago, tanto che la madre si lamenta anche di questo aspetto e di questo continuo essere in movimento. Grandissima energia e volontà, si muove a piedi, come è prescritto dalle regole domenicane che vietano l'uso del cavallo nei viaggi anche più lunghi. È un ricordo della regola apostolica di San Domenico di Guzman, che nel fondare i domenicani li volle mendicanti, poveri e del tutto mortificati e sacrificati. Girolamo viaggia molto e le sue doti di predicatore iniziano a renderlo famoso, tanto che a un certo punto, spargendosi la sua fama, Lorenzo Magnifico da Firenze lo fa chiamare come predicatore appunto a Firenze. Ovviamente Lorenzo Magnifico, chiedo scusa, uno dei più importanti esponenti della famiglia Medici, capo di Stato, di fatto ha un potere notevole e, anche se non può obbligare nessuno a inviargli Girolamo Savonarola, di fatto per i superiori è difficile rifiutare una richiesta simile e un onore. Quale quello concesso in questo caso a Girolamo. Ogni principe era anche desideroso di avere migliori uomini di chiesa, un po' come i migliori artisti, i migliori poeti, c'era un forte rispetto per la cultura, per le capacità. Siamo in pieno Rinascimento, non dimentichiamolo, e nel Rinascimento tornano anche questi valori un po' mondani, per cui per un principe, avere un grande predicatore nella sua città era un lustro, era un vanto. E Girolamo così, su ordine dei suoi superiori, si reca a Firenze. Siamo nel 1490 e qui rimarrà, salvo diversi viaggi che compie, in pratica fino alla tragica morte che lo raggiunge 6 anni dopo, nel 498. Ora facciamo un inciso prima di prendere per le corna il problema del rapporto con Firenze del nostro Girolamo Savonarola. Ovvero, l'osservazione che facciamo è che appunto siamo all'apogeo della stagione rinascimentale. Apogeo assoluto, siamo nell'età di Pico della Mirandola, di Marsilio Ficino, che Pico conoscerà personalmente, nell'età dell'inizio di grossi sviluppi tecnici, scientifici, un'età estremamente feconda e ricca dal punto di vista intellettuale, ma il Rinascimento, non dimentichiamolo, è anche effettivamente un'età di sconvolgente fragilità morale, di sconvolgenti vizi, che dilagano praticamente a ogni livello, dilagano ovunque. E tutta la civiltà europea del Rinascimento è in un certo senso ferita a morte da questa stagione culturale che ha portato, per farla breve, a un forte ritorno dei principi pagani all'interno del mondo cristiano. La sostanza sta anche qui, semplicemente c'è stata una così intensa rivalutazione dei classici da dimenticarsi di essere cristiani. Il Rinascimento vede questa ubriacatura, non compie il sacro furto di cui parlava Agostino verso le scritture antiche, i testi antichi dei pagani, ma compie un'oggettiva rivalutazione di tutto ciò che è stato fatto. Quindi il Rinascimento è, a Firenze in modo particolare, una oggettiva forma di ritorno al paganesimo. È una città, fra virgolette, pagana. La religione c'è in molti, se non in quasi tutti, ma Girolamo stesso si accorge che è una religiosità vuota, priva di conoscenze, di dottrina, di un buon catechismo, di prediche costanti e regolari nelle chiese. Il popolo è in una profondissima ignoranza e spesso in questa ignoranza rimane anche il clero. Girolamo inorridisce di fronte a questa città perduta in un certo senso, anzi lui proprio arriva a chiamarla praticamente così, una città che sembra caduta in un incantesimo, tanto abbandonata, sporca, brutta, trascurata. E in questa città che è giunta al vertice dell'immoralità, abbiamo moltissime testimonianze della gravità della situazione di Firenze e di molte altre città rinascimentali. Girolamo vede questa corruzione, vede questa terribile corruzione e la non volontà di provare, la volontà di provare a modificare questo clima sociale, questa corruzione morale universale, è un po' il nodo, il problema supremo che dovrà affrontare Savonarola. Savonarola vede con orrore, quasi con scandalo, questo male che divora la città di Firenze, ma in realtà tutta la Chiesa e tutta l'Italia, e fa un tentativo estremo che adesso descriveremo di, se così possiamo dire, rovesciare la situazione. Il Rinascimento, noi già lo sappiamo, abbiamo detto più volte, è tutto fuorché un'epoca rosea di crescita morale e spirituale. No, al contrario, un'epoca intanto di guerre continue, incessanti, fratricide, e poi fra gli stati, ed è un'epoca di crisi universale. Non solo la fede non sta rafforzandosi, ma sta crollando un po' in tutti i paesi europei, c'è una grandissima rilassatezza, una grandissima tiepidezza. Sono molti gli esempi di questa tiepidezza, uno che ho già citato in passato, ma che è troppo bello per non essere citato di nuovo, è l'episodio che venne narrato da un vescovo dei Paesi Bassi, quando fece notare che per la maggior parte dei fedeli andare a messa significava entrare in chiesa, farsi segno con l'acqua santa e poi uscire pochi secondi dopo. Quindi non si è più capaci di, non si è più capaci di una vita di fede autentica, profonda. E in questo vuoto della vita di fede esplodono tutte le, come dire, tutti i mali possibili. La città e l'Italia, un po' tutta l'Europa, precipitano veramente in grandi tenebre. 400 fiorentino è un secolo terribile, in realtà, non andrebbe esaltato, ma letto con molta prudenza, perché di fatto vengono create realtà sociali e forme di corruzione veramente scandalose che Girolamo conosce perfettamente e denuncia apertamente. Quindi lo scontro in sostanza dentro Firenze diventa lo scontro fra questo frate dalla contagiosa forza di eloquio, dalla grandissima cultura teologica, da un'energia infinita che vuole migliorare i costumi dei fedeli di Firenze e le forze che resistono e si oppongono a questa strategia, a questo progetto. Girolamo di fatto vive una svolta quando di fatto attacca nelle sue prediche la città di Firenze e i suoi sommi governatori, cioè in particolare Lorenzo il Magnifico. È sconvolgente leggere la durezza con cui chiama nome per nome i responsabili e denuncia il male che stanno facendo alla città, con leggi inique e altre cose totalmente sbagliate che favoriscono il peccato, favoriscono il vizio. E le prediche pubbliche così dichiaratamente contro la signoria di Firenze spingono Lorenzo Magnifico a cercare in tutti i modi di allontanare questo frate che non si aspettava potesse diventare un nemico quasi personale della sua persona. E Lorenzo il Magnifico fa ammonire più volte da parte di terze persone San Damiano. Scusa, Girolamo lo fa ammonire dai suoi uomini, chiede che le prediche diventino meno dure perché le prediche di Girolamo erano particolarmente infuocate e diciamo di incredibile impatto sul popolo, ma purtroppo per Lorenzo Magnifico Fra Girolamo non ascolta queste minacce, o meglio, a volte le ascolta anche, ma non vi presta troppa attenzione, non si lascia angustiare più di quanto non sia normale da questi continui attacchi che subisce. Anzi, è per lui in qualche modo un onore essere attaccato. Fra l'altro, fin dai primi tempi del suo apostolato, Girolamo, è tornato all'uso, come dire, antiquo, è tornato all'uso antico anche nelle vesti. In ogni altro aspetto del vivere. E anche questo viene notato: la sua povertà evangelica, il suo fervore, la sua lotta per riformare la Chiesa, totalmente, dalla punta dei piedi alla punta dei capelli. La Chiesa appare a Savonarola come una Chiesa e un mondo completamente corrotti. E questa corruzione può essere arrestata se appunto il popolo si converte. Quindi gli attacchi a Lorenzo Magnifico aumentano. Lorenzo Magnifico tenta in tutti i modi di, come dire, calmare questo frate che di colpo sembra che nulla possa più fermare e che predica con un vigore impressionante. Abbiamo la descrizione di alcune prediche di Savonarola, erano di un'intensità unica, anche se noi le vediamo solo magari ricostruite o simulate dal vivo, deve essere un'esperienza assolutamente, assolutamente molto forte. È un predicatore straordinario, forse uno dei più grandi predicatori domenicani. Quando predica si infiamma sinceramente, in profondità, e soprattutto scuote gli astanti in modo inaudito. Era solito scoppiare a piangere durante le prediche e sulla sua scia anche il popolo spesso iniziava a sua volta a piangere il gran male dei peccati commessi fino a quel momento. Quindi, se notate, abbiamo un baricentro sempre molto ben presidiato. C'è Savonarola, che è un grande riformatore, un grandissimo papa, sarebbe di fatto, come moltissimi altri pontefici, mantiene una corte molto modesta. E sembra avere poche esigenze, di fatto dà il buon esempio perché vorrebbe che tutte le case regnanti facessero la stessa cosa. Questo è un po' il quadro iniziale della vita di Savonarola fino all'arrivo a Firenze. Non si piega all'ordine, diciamo così, del presidente Trump, lo rifiuta, lo ritiene illegittimo e si sottrae all'obbedienza dal pastore, diciamo appunto, dal pastore legittimo che vegliava sulla diocesi di Firenze. I frati di San Marco, che è il convento domenicano, si uniscono a Girolamo, lo seguono, lo eleggono loro superiore e di fatto riconoscono lui la forza di un carisma superiore a quello delle persone più comuni. Quindi guida lui il convento, sfida il potere politico Insomma, di fatto, intorno a lui si crea ben presto un movimento tutto di persone disposte a, in qualche modo, combattere insieme a Savonarola per migliorare le sorti di Firenze. Lorenzo Magnifico, che si sente attaccato dal frate che lui stesso ha chiamato, ricorre a una strategia interessante, chiama altri predicatori nemici, Savonarola, a predicare contro le dottrine che questi sta predicando a tutti i suoi ascoltatori. Abbiamo quindi un tentativo subdolo di Lorenzo Magnifico di chiudere la bocca a questo pericoloso avversario, non tanto direttamente, quanto indirettamente, ovvero accettando di far operare i suoi uomini perché fermino Savonarola, ma Savonarola non accetta ragioni, non accetta di sottomettersi a questa richiesta di completo cambiamento, diciamo completo cambiamento di strategia rispetto al potere politico. Voi capite che la situazione è in peggioramento continuo e di fatto l'elemento che generò la crisi, la fece deflagrare effettivamente, fu la crisi legata al fatto che a un certo punto, nel 1894, scende in Italia Carlo VIII di Francia. Carlo VIII, re molto giovane e i costumi purtroppo pessimi, dissoluti, scende in Italia e, con 60.000 uomini e cerca di prendere il controllo del regno di Napoli, dove siedevano i membri della dinastia aragonese. Quindi i membri diciamo, i membri della società più elevata si dividono questo scontro fra Lorenzo Magnifico e Savonarola e abbiamo una parte di persone maggioritarie, soprattutto fra il popolo minuto che segue Savonarola, molti partigiani di Lorenzo de' Medici che invece appoggiano appunto questo grande signore rinascimentale. La città si spezza, si divide in due fazioni, fra loro in una lotta durissima. E la tensione cresce incessantemente, si inizia a parlare di una grande disputa che i due frati dovrebbero poter tenere pubblicamente. Si ha una tensione crescente quando la discesa in Italia di Carlo VIII di Francia nel 1494 scompagina completamente le carte. La discesa di Carlo VIII è un segno dei tempi, sta cambiando tutto, l'Italia è violata da armi straniere. Carlo VIII scende verso Roma, si ferma a Firenze e l'anno dopo rientra verso Roma in modo affrettato perché stava rischiando Carlo VIII di rimanere bloccato nel sud Italia. Quindi c'è questa discesa turbinosa che cambia tutti gli equilibri e ha molta influenza sulla vita di Savonarola, perché i medici sono obbligati a fuggire dalla città, a lasciarla e a ritirarsi in altri possedimenti. Quindi, approfittando di questo crollo del potere dei medici, di fatto Savonarola fa nascere una nuova repubblica, una repubblica con poteri sovrani molto pieni, che è governata da un consiglio eletto con complesse formule elettorali simili a quelle che troviamo a Venezia. Quindi, di fatto, per analogia, c'è una particolare repubblica con organismi popolari di controllo e governo. E i medici fuggono da Firenze. Questo nel 94. E Savonarola di fatto è il grande regista di questa presa del potere da parte del Partito Popolare. È lui l'ispiratore, è lui che guida questi rivoluzionari, fra virgolette, e di fatto ci tiene molto a far sì che inizi una grande rigenerazione di Firenze. Il suo progetto è molto semplice e geniale, anche se si può dire fallimentare da subito. Sogna di riformare dalle fondamenta a Firenze per poi da Firenze irradiare la buona, come dire, novità di un ritorno all'ordine, di un ritorno alla santità che possa spingere anche altre persone a seguirlo su questa via. Il suo sogno è riformata Firenze, di riformare la Chiesa universale. Firenze deve essere, come dire, la portabandiera di una riforma profonda, completa, radicale, che da Firenze poi si allargherà a tutti gli altri stati cristiani. Quindi è un progetto ambiziosissimo, portare Firenze a un livello morale, spirituale, di costumi esemplare e successivamente usarla proprio per riplasmare ancora meglio il mondo politico italiano. Quindi un progetto anche concreto, anche interessante, ma di fatto utopistico, perché l'Italia in questo momento è una regione dove tutti gli stati sono in conflitto fra loro e regna tutto, fuorché la pace, fuorché la disponibilità a santificarsi e a emendarsi le proprie colpe. Quindi, riassumendo, chiamato da Lorenzo de' Medici, inizia a predicare proprio contro la signoria e i suoi vizi, i suoi difetti, le sue leggi ingiuste. Lorenzo il Magnifico cerca di allontanarlo, ma non ce la fa, allora suscita dispute pubbliche in cui attaccare la sua dottrina, ma Savonarola vince queste dispute pubbliche e respinge ulteriori attacchi dei Medici fino a avere l'instaurazione piena di un piccolissimo stato, appunto, che un piccolissimo stato, Firenze, come stato faro che deve brillare di una riforma straordinaria dei costumi per poter poi risollevare tutta la Chiesa dallo stato di prostrazione terribile in cui si trova. Ci fermiamo a questa introduzione generalissima, abbiamo capito che la tensione sta crescendo e nel prossimo incontro chiariremo cosa accade, il ruolo di Alessandro VI Borgia, che interviene molto pesantemente nella vicenda di Firenze, l'esito tragico, terribile della morte sul rogo di Savonarola. Io ringrazio tutti per la partecipazione a Storia della Chiesa. L'appuntamento è fra 2 settimane. Ave Maria e a risentirci.